Nel credo della nostra fede cristiana noi proclamiamo che Gesù Cristo patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, è risuscitato secondo le scritture, salì al cielo e siede alla destra del Padre e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Ma nel frattempo che aspettiamo la venuta di Gesù nella gloria alla fine della storia, nel frattempo quale deve essere il nostro comportamento da cristiani? Qual è lo stile di vita che deve caratterizzare il nostro essere discepoli di Gesù Cristo in questo mondo? Come ci è stato detto domenica scorsa, i cristiani sono uniti a Cristo come i tralci alla vite. Dimoriamo in Cristo, cioè noi abbiamo piena comunione con Lui. E questo, nonostante il Cristo risorto non sia visibile, non sia più visibile, perché Lui dimora presso il Padre, coabita presso di Lui nell'amore. E proprio perché Dio è amore, è comunione di amore tra il Padre e il Figlio, solo vivendo nell'amore noi possiamo entrare in comunione con Dio che nessuno ha mai visto. Ecco allora, l'amore è lo stile di vita che deve caratterizzare il nostro essere discepoli di Gesù. Ma che cos'è l'amore, l'agape, come lo chiama il Nuovo Testamento? È un flusso che scende dal Padre innanzitutto sul Figlio, perché il Figlio è l'amato, e poi attraverso il Figlio sui credenti, suscitando in noi una dinamica relazionale. Quindi noi facciamo esperienza dell'amore di Dio perché Dio riversa il suo amore su di noi, e di conseguenza, proprio perché Dio riversa il suo amore su di noi, io sono soggetto dell'amore di Dio. Questa circolarità dell'amore è ben espressa dalle parole di Gesù: come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. L'amore di cui ognuno di noi ha bisogno per vivere in pienezza, l'amore che solo può dare senso alla nostra vita, è una energia divina, una forza divina, una esperienza reale e concreta nella quale ogni cristiano è chiamato. I discepoli hanno conosciuto l'amore di Gesù, amore sino alla fine. Il suo spendere la vita per loro, suoi amici, fino a subire una morte ingiusta. Ebbene, questo atteggiamento di Gesù si alimentava di una fonte ben precisa: l'amore del Padre che lui sperimentava in sé. Anche il credente qui e ora si trova immerso in questa corrente di amore, e la comunità dei credenti, la Chiesa, è innanzitutto una realtà che nasce dall'amore e deve tendere ad essere epifania di amore. E si faccia attenzione non è la Chiesa che sceglie o decide di amare, di esercitare la carità, ma è l'amore di Dio che genera la Chiesa e la abilità ad essere soggetto di carità. Alla luce di quanto stiamo dicendo, allora si comprende bene perché Gesù abbia lasciato ai suoi discepoli come condizione necessaria per essere con lui il comandamento dell'amore, il comandamento nuovo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Sì, di tutti i comandamenti contenuti nella Scrittura, dopo la venuta di Gesù sulla terra non ne resta che uno solo, il comandamento nuovo, nuovo perché è ultimo e definitivo. Se già secondo i Vangeli sinottici Gesù aveva sintetizzato tutta la legge nell'unico comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, se Paolo aveva affermato che tutta la legge trova il compimento in un'unica parola, amerai il prossimo tuo come te stesso, Giovanni, il discepolo amato, va oltre e compie una sintesi decisiva. Nel quarto Vangelo, infatti, il comandamento nuovo è in definitiva l'unico che Gesù ha ricevuto dal Padre e come tale l'ha osservato fino all'estremo, fino a fornire un modello, una misura all'amore dei suoi discepoli verso gli altri, come io ho fatto. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ecco il comandamento dei cristiani, l'unico che, se attuato in verità, consente di riconoscere i discepoli di Gesù. 2 anni fa, a New York, sulla linea 6 della metropolitana, nel pieno dell'orario di punta, sale una venditrice ambulante, spinge un carrello contenente delle rose recise di vari colori. Ha appena iniziato la sua giornata di venditrice di fiori quando accade qualche cosa di incredibile. Un passeggero, un uomo elegante, appena vede quel mazzo di rose disposto nel carrello, si ferma e vuole informarsi sul loro costo e il numero delle rose che la donna aveva disponibili. Al che la signora risponde: sono 140 rose e le vendo a $1 ciascuna. L'uomo a quel punto prende dalla tasca il portafoglio e propone uno scambio che sicuramente è conveniente per la donna. Le dice: allora ti do $140, ma mi devi fare un favore. Non devi venderle più, le devi regalare tutte. Promettimi che le darai gratis tutte. La venditrice, che si vede tra le mani $140, è visibilmente confusa, stordita, E incredula però dice all'uomo: prometto. Tanta è la sorpresa che la donna si sente profondamente toccata dal gesto generoso dell'uomo e si commuove. Una commozione così vera che scoppia in un pianto incontenibile. Non riesce a trattenere le lacrime, rimane impacciata, non sa come fare. E una reazione del genere spinge l'uomo ad insistere. Non devi piangere, e spiega, è un giorno felice. Dopo la promessa della donna di regalare i fiori, i due si stringono la mano e l'uomo se ne va. La donna è ancora in lacrime, non è in grado di contenersi dopo aver assistito a questo atto causale di gentilezza. E con la commozione in gola si rivolge ai passeggeri della carrozza. Rose gratis, datene una mano, ragazzi. E mentre si compone, asciugandosi gli occhi, i pendolari sorridenti e felici si avvicinano alla venditrice di rose che con voce serena consegna le sue rose dicendo: chiunque voglia una rosa si avvicini e la prenda, le rose sono gratis. Col sorriso della contentezza i pendolari ben volentieri ricevono la rosa e con quella rosa in mano si avviano verso la loro giornata lavorativa. È successo qualche cosa di bello e lo hanno visto i pendolari di quella carrozza della metropolitana, un bello che ha fatto nascere in loro il sorriso. Ed è successo qualche cosa di originale, lo vediamo anche noi, una originale conferma di quanto siano vere le parole di Gesù. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco il comandamento dei cristiani portato lì, in metropolitana. Ecco il comandamento dei cristiani, l'unico che se attuato in verità consente di riconoscere i discepoli di Gesù. Nel frattempo che aspettiamo la venuta di Gesù nella gloria alla fine della nostra storia, noi cristiani mettiamo in campo la generosità, noi mettiamo in campo la bontà, la gentilezza, la tenerezza, la solidarietà, l'affetto, la comprensione, l'amicizia. Qualcosa di bello, no? Tanti volti, ma è l'amore. Tanti volti, ma è l'amore. L'amore è il campo dove si fa esperienza del Dio invisibile. E lo si contempla con gli occhi della fede, secondo quanto ci ha detto San Giovanni nella prima lettura. Dio nessuno l'ha mai visto, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e in noi il suo amore è giunto a pienezza. Questo è il cristianesimo, non altro. E ogni volta che per colpa di noi cristiani il comandamento di Gesù sbiadisce, perde la sua centralità e unicità, allora anche il cristianesimo smarrisce il suo carattere di Vangelo, di buona notizia. Anzi, può giungere persino ad assumere i tratti di una cattiva notizia, perché è troppo carico di leggi e di comandamenti che gli uomini tendono sempre a moltiplicare e a rendere sempre più pesanti. Allora, l'idea che portiamo a casa da questa nostra riflessione la facciamo diventare davvero nostra, dentro di noi, perché dentro di noi ci mettiamo le indicazioni di preghiera che ci ha lasciato Madre Teresa di Calcutta, che dice: non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Sì, l'espressione della bontà di Dio, bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto, ai bimbi, ai poveri e a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito, offri sempre un sorriso gioioso. Dai a loro non solo le tue cure, ma anche il tuo cuore.